Buongiorno a tutti, chiediamo scusa dell'inconveniente che abbiamo avuto per iniziare. Il professor Tesetti aveva dato controtempi, comunque adesso partiamo. Allora, iniziamo. Questo territorio ha voluto, a un anno quasi dalla scomparsa di Renato Bordone, dedicare una giornata a questa figura. È un omaggio di un territorio che gli deve moltissimo, è un ricordo quindi per noi doveroso. Dopo l'importante giornata ecco, abbiamo voluto anche da questa parte del territorio che lui studiava in modo particolare, ecco, rendergli questo ricordo. E intendiamo passare in rassegna, attraverso i quattro interventi che avremo questa mattina, innanzitutto la sua attività di studioso, di ricercatore di Vaglia, ma anche la sua attività di supporto, soprattutto per il nostro territorio, di riferimento, la sua attività di incoraggiamento agli studi e alle ricerche, all'attività in questa precisa zona del Roero. Attività anche di promozione che ha mai desinato verso la nostra zona, verso tutte le ricerche prodotte dalla nostra zona, anche un'attività di divulgazione che però per noi era importante e la sua presenza era sempre più che significativa. È giusto che lo faccia, io non ho titoli particolari, non sono uno storico, non sono un ricercatore, sono un sindaco ed è giusto che lo faccia un sindaco di questo territorio, perché da quegli studi ecco, è partito un ulteriore processo per la nostra zona, un processo che è diventato, ha visto poco per volta e sempre più coinvolte le istituzioni, le amministrazioni, perché le sue intuizioni di 30-40 anni fa, ecco, è bello vederle poi realizzate in forme di coordinamento, di lavoro unitario di questa, che non è un'espressione geografica, ma è una terra con una sua identità, e questa identità ce l'hanno data proprio i suoi lavori. Sono partite negli anni tutta una serie di iniziative, di enti, di realtà, penso innanzitutto alla sede che oggi ci ospita, l'Enoteca, punto di riferimento importantissimo per questa azione di riscoperta, di valorizzazione del nostro territorio, la realtà che annovera e coordina tutti i ricercatori, gli appassionati, quelli che poi con Renato avevano direttamente a che fare, ovvero la Stisio, e il Museo di Arte e Mestieri, naturalmente, e da buona ultima, ecco, l'ultima realtà messa in campo, l'Ecomuseo. Ecco, per andare subito al dunque, abbiamo così partito la nostra giornata, prima due interventi che ci presentino lo studioso, innanzitutto lo storico, poi lo spettro dei suoi interessi che abbracciano anche la storia dell'alimentazione e lo studio del paesaggio, e poi due altri interventi più circoscritti alla nostra zona, al ruolo che Renato Bordone ha avuto negli studi della nostra zona, e naturalmente Rino Molino, a Rino Molino e a nessun altro aspettava questa la declinazione degli studi storici che abbiamo promosso in zona grazie al suo stimolo di Renato. poi infine con l'intervento di sintesi, quello di Luciano Bertello, come evoluzione di quell'intuizione, come attività concreta di quegli stimoli e di quel supporto. Partirei subito dal primo intervento, che è quello di Ezio Claudio Pila, storico, Università di Torino, suo allievo, ecco, cui spetta il compito di delineare un po', chiamare il bordone storico. Il suo intervento è intitolato La storia non può essere studiata diversamente che sul documento.
Soprattutto perché, come dire, oggi siamo un po' uniti da questo ricordo che senza dubbio è grato e commosso nei confronti di Renato Bordone, che è stato il mio maestro e devo dire che ricordiamo davvero sempre con affetto, ma anche con la tristezza che questa separazione così ci ha lasciato. Mi ha voluto vicino fin dai primi anni dei miei studi universitari. E certo mi ha dato molto come sapeva fare lui, insomma, con grande dedizione, grande generosità. E sono caratteristiche umane che non sono da far passare in secondo piano sicuramente, anche se cercherò naturalmente di concentrare il mio intervento non tanto sull'onda della pura comprensibile, diciamo così, commozione, ma di ragionare sul bordone storico. Diciamo così, sul mestiere di storico, come è stato declinato in modo particolare, peculiare, attraverso il suo magistero. Il titolo del mio intervento, La storia non può essere studiata diversamente che sul documento, come avrete visto sull'invito, è accompagnato da una data, che è il 6 dicembre del 1966, cioè vuol dire che questa cosa Renato l'ha scritta, l'ha pensata, diciamo così, circa 45 anni fa. Questo è un segno, non perché siamo qui oggi a ricordarlo, per cui insomma la parte celebrativa prende il sopravvento, ma oggettivamente era un ragazzo che frequentava il penultimo anno di liceo classico e che aveva delle idee particolarmente, insomma, quantomeno notevoli. Ecco, questo è dir poco. Quando anche avesse avuto in mano, come dire, la miglior storiografia che circolava in quegli anni, cosa peraltro possibile, l'elemento importante è che poi in 40 anni, 45 quasi di studi successivi, Renato ha seguito con una straordinaria coerenza delle linee che evidentemente aveva già intuito molto precocemente. Infatti la mia relazione sarà un po' strutturata su due piani. In primo luogo cercheremo di ragionare insieme, visto che mi pare che il senso, un po' la cifra, il valore aggiunto di questa giornata sia anche questo senso di amicizia, no? Nel ricordo di una persona che, come diceva chi mi ha preceduto, ha dato molto, cioè ha costruito una categoria storiografica che però ha significato vivificare una comunità in qualche misura, dare un contributo, ecco, non semplicemente di studio, non semplicemente accademico, ma trasfondere queste intuizioni sul piano, come dire, della vita concreta di un comprensore. E quindi ragioneremo sul mestiere di storico di Renato Bordone, questa storia che non può essere scritta, meglio studiata, se non a partire dai documenti, e poi nella seconda parte vi offrirò la lettura di alcuni passi di uno scritto giovanile di Renato, proprio quello da cui ho ricavato il titolo del mio intervento di oggi, perché così vedremo nella concretezza, ecco, della sua riflessione questo approccio del tutto, ripeto, eccezionale, e lo dico al di fuori di ogni retorica o di ogni, come dire, intento celebrativo, perché oggi siamo qui a ricordarlo, allora tutto dovrebbe essere eccezionale. Quando lo ascolterete avrete certamente la stessa percezione che ho avuto io. Devo, tra l'altro, alla generosità della famiglia di Renato, quindi a Patrizia, a Beite e a Bianca la possibilità così di disporre, insomma, di aver avuto a disposizione questo scritto prezioso che poi a fine giornata mi restituisco. Allora, veniamo un po' alla sua attività, alla sua riflessione sulla storia. Certamente Renato Bordone, questo è indubbio, ha elaborato riflessioni di carattere storiografico fondamentali. È stato più volte rimarcato, anche da studiosi di altissimo prestigio, di grande circolazione, penso a Jacques Le Goff che l'ha ricordato sul Corriere della Sera il 14 gennaio, se non ricordo male, di quest'anno. Quindi il valore certamente internazionale dei suoi studi è indiscusso, però ha lasciato poche dichiarazioni relative al suo modo di interpretare la storia. Non è un caso che per avere un punto di riferimento io abbia deciso di fare così riferimento appunto a questo scritto che, come così potrete anche guardare dal punto di vista materiale, è una vecchia carta per testi dattiloscritti, insomma, lui ha scritto a mano e ha riempito di riflessioni intitolandolo Per una nuova filosofia della storia, quindi con un piglio già molto sicuro ma nello stesso tempo molto riflessivo. Allora, come facciamo a ragionare sul mestiere di storico di Renato? Ecco, dobbiamo tenere presente quella generosa, costante e direi anche lungimirante applicazione alla ricerca, che si è protratta per un quarantennio, che ci permette di cogliere i tratti ispiratori del suo insegnamento, un insegnamento che per circa quattro decenni ha animato sia la scuola prestigiosa dell'Università di Torino, la scuola medievistica nata intorno all'insegnamento di Giovanni Tabacco, che arrivava a Torino proprio grosso modo negli anni in cui è arrivato anche Renato. Insomma, Tabacco arrivava da Trieste, che era uno storico affermato, già maturo, perché quando arriva a Torino ha oltre 50 anni, però riesce in questo ventennio di magistero torinese a costruire una scuola importante. Ancora oggi i suoi allievi sono, come si dice, sparsi un po' per le principali università dell'Italia centro-settentrionale. Ecco, Renato certamente è stato un frutto immediato, ecco, della preveggenza di Tabacco. Ma Renato non si è limitato a animare la scuola torinese, bensì in prospettiva più ampia, come dicevo prima, la comunità internazionale degli studi. Una comunità alla quale ha offerto dei contributi essenziali, e questo con lo stile e la convinzione di sa suscitare e valorizzare tutti gli spunti, dall'ambito locale a quello più ampio, più articolato, utili ad arricchire la conoscenza e ad aprire strade nuove nella ricerca. Il suo collega, diciamo, in parallelo all'Università di Torino, cioè Giuseppe Serzi, con il quale, come dire, leggeva la distinzione storia medievale A, Giuseppe Serzi, storia medievale B, Renato Bordone, alto medioevo, Serge appunto A, B, basso medioevo, Renato Bordone. In realtà la cattedra di Renato era la cattedra di Tabacco, anche questo è significativo. Come si dice nel linguaggio un po' aulico ancora dell'università, Renato sedeva sulla cattedra che era stata del suo maestro, e questo credo sia un fatto sicuramente significativo. Dicevo, Giuseppe Serge ha ricordato Renato negli atti di un convegno che si è tenuto lo scorso anno, che sono usciti quest'anno dopo la scomparsa appunto di Renato, e ha detto di lui: è stato uno storico generale in un modo che ha scarsi riscontri nella medievistica attuale e che gli consentiva di essere un grande insegnante universitario, versatile senza superficialità. Ecco, certo, questa spiccata versatilità negli interessi di Renato è un elemento che fa da sfondo ai diversi ambiti nei quali egli ha fissato dei veri punti di snodo di carattere storiografico. Adesso proveremo a ripercorrere in maniera così molto lineare, ma per ricostruire un percorso, che è un po' quello che mi è stato chiesto e quello che credo possa essere utile per capire più da vicino il suo percorso scientifico. Allora, prima di tutto, la definizione di modelli inediti relativi alla genesi delle istituzioni comunali e ai funzionamenti politici della società cittadina. Insomma, quel binomio città e territorio che è molto noto perché è un libro fondamentale, scritto 30 anni fa, tutt'oggi assolutamente irrinunciabile. Città e territorio, Ma Renato poi è andato oltre, è passato alla rilettura della politica imperiale, sia in riferimento a Federico I e sia in avvicinamento a Federico II. Poi ancora, tema assolutamente nodale, l'analisi del tutto inedita dell'economia tra Medioevo ed età moderna, cioè la storia del credito. E qui vedremo come si è davvero emerso un contributo che a tratti, secondo me, di eccezionalità e che va sicuramente valorizzato e approfondito. E poi una novità dal punto di vista delle ricerche storiche, cioè la scoperta del neomedioevo, una categoria dinamica, il modo cioè in cui le epoche successive hanno guardato a quell'epoca. Però teniamo conto che il medioevo è strutturalmente un concetto polemico, perché nessuna epoca è definita perché sta in mezzo o sta prima o sta dopo qualche cosa d'altro. Se noi diciamo età classica abbiamo un'idea abbastanza chiara, se diciamo età romana tanto più, se diciamo età moderna sappiamo più o meno a che cosa ci riferiamo, ma quando diciamo medioevo indichiamo qualcosa che sta in mezzo, quindi qualcosa che trae la sua connotazione non dal se stesso ma dall'essere evidentemente diverso da qualche cosa che c'è stato prima e da qualche cosa che c'è stato dopo. Ed è anche evidente che non si può avere la consapevolezza, cioè almeno è molto difficile, che un'epoca che dura 1000 anni, o come ha scritto Renato, 10 secoli di medioevo appunto, abbia consapevolezza delle proprie diversità. Infatti gli uomini del medioevo non avevano, anzi credevano certamente di continuare la linea tracciata dai classici. I classici che si sono salvati erano la loro grammatica, erano la loro dimensione lessicale, il modo in cui pensavano. Sono quelli che sono venuti dopo, cioè gli umanisti, che hanno ritenuto di essere i legittimi eredi di quel passato e hanno ritenuto che in quei numerosi secoli bui quel passato fosse stato in qualche misura, diciamo così, tradito, comunque si fosse imbarbarito. Allora, per questo è importante l'idea di neo-medioevo, perché ci fa capire come un concetto storiografico, l'idea di un'epoca storica possa essere usato, possa essere visto, vissuto e talvolta, più spesso, forse strumentalizzato dalle epoche successive. E poi l'ultimo passo, direi, è questo fecondo e recentissimo confronto con la vicenda risorgimentale, dove, devo dire, peraltro, il discorso del neo-medioevo ha uno spazio importante, perché quello che Renato metteva in evidenza già in un volume dell'87 che si intitola La società cittadina del Regno d'Italia. Allora, in questo libro si ragiona non più tanto sul territorio ma su questo fatto peculiare dell'Italia di essere strutturata in tante città, e lo dice anche Ottone di Frisinga, che è il nipote e nonché cancelliere del Barbarossa. Dice: beh, io arrivo in Italia e non trovo questi marchesi, non trovo questi grandi baroni, ma trovo solo città, una attaccata all'altra. Ecco, una caratteristica peculiare del nostro territorio. E allora, nella società cittadina, Renato guarda il ragionamento che faceva Cattaneo, cioè Cattaneo, che spesso viene citato più o meno a proposito, ma indubbiamente aveva molto chiaro un'idea, cioè che la specificità italiana fosse cittadina nel Medioevo e che soprattutto gli uomini del Risorgimento dovessero guardare a quelle libere città o alla libertà di quelle città per trarne un insegnamento rispetto a quella libertà che mancava negli anni appunto che precedevano il Risorgimento. Ed è, come ha osservato Renato, come hanno osservato altri storici, un po' paradossale ma significativo che la nazione italiana, quando doveva sorgere e anche appena sorda, appena unificata, guardasse come modello di libertà, di lotta allo straniero, a quella che è stata un'epoca di massima frammentazione politica, perché il Medioevo appunto è l'epoca delle tante piccole repubbliche, come dicevano gli storici dell'Ottocento, le repubblichette, le chiamava Balbo, comunque le piccole entità politiche che però erano libere, soprattutto lottavano, secondo la visione un po' strumentale dei nostri padri fondatori della patria, lottavano contro il dominio straniero, perché Barbarossa era come Francesco Giuseppe, se, diciamo, nella transfert un po' storico, un po' psicologico che veniva costruito in quegli anni. Quindi è chiaro che anche il discorso risorgimentale ha un'attinenza molto stretta con la lettura del Medioevo. Ecco, le ricerche di Renato Bordoni in questa prospettiva dimostrano questa loro chiara valenza generativa. Che cosa significa? Significa che non ha soltanto segnato dei punti fermi nella storiografia, ma dei punti di partenza. Questo in fondo è la più grande soddisfazione che uno storico può avere, no? Quello di lasciare dei frutti che appunto producano altra sensibilità nella ricerca storica. Punti di partenza che accompagnano e continuano ad accompagnare, insomma, autorevolmente lo sviluppo degli studi. E qui possiamo davvero ripercorrere alcuni dei testi più noti di Renato Bordone, testi dall'indubbio valore scientifico, che però ci permettono di illuminare il culmine di fasi o comunque di linee di interesse che connotano il suo percorso di uomo di studio. Ho già citato Città e Territorio, è un libro che esce nel 1980 e che costituisce una lettura basilare delle strutture della società cittadina, comunale e del territorio. E in questo libro trovano però una sistemazione, questo è un elemento importante, tutti quegli interventi articolati che punteggiano gli anni 70, cioè tutte le ricerche più importanti che Renato pubblica sul bollettino storico-bibliografico subalpino dal 74-75 fino al 79. Aperti questi lavori dalla ricerca sui signori di Gorzano, che altro non è se non la sua tesi di laurea, che però già nello stesso anno in cui lui si laureava, nel 71, diventa un articolo importante del bollettino storico-bibliografico subalpino, ma soprattutto un punto di riferimento per gli storici che si occupano delle aristocrazie del territorio. Non è un caso che questo studio, poi ce ne parlerà Rino Molino, sia quello nel quale esattamente 40 anni fa in qualche modo si è concretizzata in maniera molto nitida l'idea storiografico-territoriale dell'Astisio. Vi è poi lo studio più strettamente dedicato alla città, quello che citavo prima in riferimento alle idee di Cattaneo, all'uso del Medioevo per costruire l'identità nazionale, cioè la società cittadina del Regno d'Italia, un lavoro dell'87 che, ecco, dobbiamo tenere presente una cosa. Io parlavo con alcuni storici di tutto rilievo nel panorama attuale e mi dicevano, ecco, quando abbiamo conosciuto Renato negli anni 80, ecco, lui era il massimo storico della città, cioè era quello che aveva inventato in qualche misura un approccio alla storia cittadina che passava non soltanto attraverso i libri di storia medievale, ma passava nei testi di sociologia, in quelli di urbanistica, cioè era davvero un punto di snodo, tant'è che oggi chi continua questi studi, noi suoi allievi, quello che fanno anche in altre università, non possiamo prescindere da quel punto di avvio. E quindi davvero Renato storico della città è un po' un elemento di una centralità totale nel suo percorso, ma anche totale negli sviluppi degli studi, perché ci sono modelli di città, l'aveva studiati, non so, la Fasoli, Ers, ma tanti a Pirene, però Renato sa davvero dire cose nuove, questo è un dato centrale, nessuno può prescindere da questo tipo di riferimento. E poi abbiamo lo specchio di Charlotte, quindi ogni 6-7 anni, come dire, si delinea un testo nodale che riassume, insomma fa una sintesi su specifici filoni delle sue ricerche. Lo specchio di Charlotte è il primo libro di Renato sul neomedioevo, raccoglie una serie di saggi che vanno dalla metà degli anni 80 appunto al 91-92, il libro esce nel 93. E qui vi è una metafora che è importante non soltanto perché riguarda il modo in cui il Medioevo è stato visto nell'Ottocento, ma perché ci fa un po' capire qual è la sensibilità di Renato nell'approccio alla storia. L'idea, credo molti di voi l'avranno già sentita, è quella di questa dama, la dama di Charlotte, appunto, che vive in un tipico turrito maniero medievale, che può osservare questi splendidi cavalieri che passano di vicino solo attraverso uno specchio. Non può guardare direttamente, però tale è lo splendore di Lancillotto che la dama di Charlotte non resiste e vuole guardarlo con i propri occhi, ma in quel momento l'incantesimo si spezza, in questo tutto, come dire, rovina, tutto scompare, il telaio che la dama tesseva, lo specchio, il castello, Insomma, vuol dire che, in parole povere, che la storia è inattingibile, non la si può guardare se non attraverso i filtri che il tempo ha costruito. E notate bene, anche la dama di Charlotte, nell'osservare attraverso questo filtro che era lo specchio, intanto tesseva, insomma, qualcosa di abbastanza simile a quello che fa lo storico. Ecco, abbiamo poi l'altro filone, quello che inizia, in realtà io sto pubblicando sul Platano due inediti che devo sempre alla generosità di Patrizia, Bianca e Betta, e uno di questi, due inediti di Renato, ben inteso, uno è del 1968, del febbraio del 68, ed è un ragionamento su Asti in epoca orleanese, insomma il 400 astigiano. Però è interessante notare come già in quel saggio lui abbia un'idea molto chiara dei Lombardi, dato che la fase orleanese astigiana è una fase di grandi contatti con la Francia. Renato non può fare a meno, già a quell'epoca, lì era il primo anno all'università, di capire che il legame non nasce in quel momento lì, ma c'è qualcosa di precedente ed è un legame che nasce sulla base di relazioni economiche. Ecco, veniamo quindi a questo discorso, potremmo definirlo così genericamente, sui Lombardi e sui Lombardi astigiani, cioè tutto il filone della ricerca sul credito. Nel 2005 arriva una sintesi importante che esce da un editore anche di grande circolazione come Franco Angeli, che si intitola I Lombardi in Europa nel Medioevo. Ma l'elemento è che Renato riesce a coordinare le ricerche internazionali sul credito e soprattutto, per andare un po' sul concreto, è lo storico che si è accorto che dai primi anni 20 del 200 agli anni 20 del 600, quindi per ben 400 anni, vi è una specifica categoria di operatori economici, di uomini d'affari che si irradiano per tutta l'Europa e che definiscono veri e propri modelli di pratica creditizia. Non è una cosa di poco conto, detto così si può dare come un dato acquisito. In realtà prima di tutto non è stato facile accorgersene, perché ognuno, gli studiosi belgi si accorgevano che lì stavano questi Lombardi che erano grosso modo piemontesi o comunque dell'Italia centro-settentrionale e che facevano prestatori o supegno oppure operazioni creditizie anche più importanti. In Inghilterra la stessa cosa, in Francia la stessa cosa, in Germania pure, ma in sostanza chi ha capito che è un discorso che andava inteso nel suo insieme è stato Renato. E Renato ha davvero fatto un lavoro importante, perché, ripeto, scoprire una categoria che è insieme sociologica e economica, che ha una tale pervasività, insomma, così capillarmente diffusi. I Lombardi lavoravano dal nord Europa, ci sono delle procure, delle deleghe tra Lombardi e astigiani a lavorare nelle zone della Norvegia, in Danimarca. Ci sono testimonianze di Lombardi che in epoche di carestia tornano dalla Pannonia, quindi parliamo dell'Europa centrale, ad Asti. E poi ci sono tutte le testimonianze archivistiche ricchissime della loro presenza in Svizzera, in Germania, in Francia, in Inghilterra, nei Paesi Bassi, in Spagna. Quindi davvero una diffusione capillare. E questo già sarebbe significativo. Ma se poi pensiamo che questi, in sostanza, non hanno cambiato, come dire, il loro modo di innervarsi e di gestire l'economia per quattro secoli, allora ci accorgiamo che ci troviamo di fronte davvero a qualcosa di significativo. E poi abbiamo una pubblicazione di bilancio che è 10 secoli di Medioevo, certo un bilancio che visto con gli occhi di oggi diventa un lascito sicuramente significativo e certamente anche doloroso, ma 10 secoli di Medioevo è un bellissimo libro scritto a due mani da Renato e da Giuseppe Sergi, che è uscito da un editore importante che è Inaudi, che di fatto è uno dei più importanti manuali universitari e delle più importanti sintesi su quella che è la migliore nuova medievistica internazionale, quella proprio che si è sviluppata nell'ultimo quarantennio, cioè negli anni in cui Renato ha lavorato. Chiaramente Renato e Giuseppe Sergi hanno ragionato tenendo ben presente il contributo poderoso che a questo rinnovamento degli studi è stato apportato dalla scuola torinese alla quale entrambi appartengono. La loro volontà, quella che emerge nell'introduzione, è di valorizzare le sperimentazioni politico-sociali rifuggendo, dicono, da interpretazioni finalistiche. prendendo le distanze dalla periodizzazione convenzionale, nello stesso tempo però preservandola, dicono, per usare segnali antichi per approfondimenti nuovi. E cosa significano queste parole un po' decontestualizzate? Significano, prima di tutto, cogliere il Medioevo come fase di sperimentazione politica, un'epoca, come dire, di grande libertà creativa nella gestione del potere. Il maestro di Renato, cioè Tabacco, diceva in maniera molto lapidaria: io studio il potere, e i suoi allievi hanno continuato a fare questo. Ma non soltanto, rifuggire da interpretazioni finalistiche, cioè non studiare la storia per dimostrare una teoria, ma piuttosto cercare di capire che cosa viene fuori dalla documentazione, di qui il titolo che ho scelto per l'intervento di oggi. Rifuggire anche un po' da questa periodizzazione convenzionale, cosa significa? Beh, stiamoci attenti, 10 secoli di Medioevo sono 1000 anni, non sono 1000 anni tutti uguali tra di loro, tant'è che ormai nel Medioevo la parte fino, per così dire, a Carlo Magno la studiano i cosiddetti specialisti del tardo antico, poi noi medievisti cominciamo a studiare, insomma, sì, già i Longobardi, ma soprattutto dall'epoca carolingia in giù, e poi vi è una parte, quella quattrocentesca, perché voi sapete che formalmente il Medioevo inizia nel 476 e finisce nel 1492. Ecco, diciamo che dalle signorie in poi cominciamo a lavorare in consorzio con i modernisti. Allora, questo significa accettare, preservare i segnali antichi della periodizzazione, cioè accettare, insomma, che ci siano più o meno delle convenzioni per cui un'epoca inizia e finisce, ma aprirsi, come dire, a una interpretazione piuttosto dinamica, piuttosto, insomma, che rivela maggiore sensibilità nell'approccio storico. Allora, la cifra di tutto questo cammino è l'emergere di un'adesione costante alle fonti e la capacità nel costruire modelli adeguati a farci capire i lessici politici, sociali ed economici di epoche molto lontane rispetto a noi, ma anche talvolta molto lontane tra loro. E questo è segno di una peculiare sensibilità che ha sostenuto proprio, direi, alcune delle espressioni più originali della sensibilità di studioso di Renato. E poi abbiamo un altro versante. Renato ha offerto generosamente le proprie competenze, ne parlava prima chi ha introdotto i lavori, ne parlerà, credo, Rino Molino. Ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni, ma questo significa 200 contributi di alta circolazione scientifica, perché se noi dovessimo andare a cercare gli interventi che lui non lesinava sui bollettini, sulle piccole riviste, alle magari modeste iniziative locali che però lui viveva con grande serietà, cioè tutto andava fatto come dire, con criteri scientifici, ma che parlassero le persone, che, come dire, vivificassero quella comunità. Lui ha un'idea molto, molto, direi, onesta e di grande etica storica, e quindi produrre tutto quello che Renato produceva è segno di generosità, perché, come dice qualche vecchio storico, dice: ma a noi non interessa più scrivere, cioè ormai la carriera l'abbiamo fatta, no? Dicono, non ci servono più le pubblicazioni. Ecco, invece Renato le pubblicazioni le faceva anche se non gli servivano, perché sapeva che servivano agli altri. Ha seguito con grande dedizione i molti tesisti, ha sostenuto i giovani ricercatori, anche qui moltissimi si sono laureati con Renato. Davvero, qualche anno fa, quando c'era lui a Medievistica, si faceva la fila, cioè tecnicamente si faceva una domanda e poi veniva valutata e si indicavano i tempi nei quali sarebbe stato possibile che il tesista iniziasse le sue ricerche, se accettato, se aveva dato gli esami di rito, se eccetera eccetera. E questo è dovuto al fatto che lui era anche generoso in quello, cioè stava dietro a tantissime tesi, non si risparmiava. E poi ha fatto qualcosa di ancora più, direi, o comunque non meno significativo, cioè ha applicato questa sua preveggenza al piano organizzativo, cioè si preoccupava, diciamo così, di istituzionalizzare il suo impegno e anche il lavoro dei suoi allievi o di chi collaborava con lui. Prima di tutto, ho detto prima, lui coordinava a livello internazionale le ricerche sul credito, però a un certo punto, 15 anni fa, ha deciso di dare un contenitore ufficiale a questo tipo di filone storiografico, e ha creato il centro studi sul Lombardo, sul credito e sulla banca, che tra l'altro in maniera assolutamente meritata dall'aprile di quest'anno si chiama Centro Studi Renato Bordone, poi è rimasta la parte sul Lombardo, sul credito e sulla banca. Ecco, un altro esempio di questa istituzionalizzazione è data per esempio anche dal fatto che gli sia stato, lo dico perché oggi abbiamo visto della resistenza tra gli enti promotori, lui è stato tra i fondatori e non a caso membro del comitato scientifico e di tutte le strutture portanti di quell'istituto. Cioè anche lì, anche se lui era un medievista e si doveva confrontare con un'epoca storica diversa, ha cercato di, come dire, ha seguito la linea del fissare un'istituzione. Lo stesso discorso vale per il Centro Interuniversitario di Storia Territoriale, il cosiddetto Nuovo Casalis, perché questo adesso è un centro interuniversitario, cioè è un consorzio tra Torino, Genova e Piemonte Orientale, però quando è nato era una offerta di collaborazione che la regione ha fatto a Renato negli anni, direi a metà degli anni 90, è lui che ha avuto l'intuizione di dire ma creiamo una struttura efficiente e cerchiamo appunto di farla funzionare. E il Casalis ci avvicina al discorso del territorio, di quello che potremmo chiamare il suo territorio, perché qui davvero ha offerto con una dedizione disinteressata sia suggestioni finalizzate a valorizzare il territorio, ma anche significativi risultati, cioè non c'è soltanto il suggerimento, ma c'è anche la concretizzazione dell'idea. Certo, e questo l'ha fatto dall'ambito regionale, appunto, io dicevo prima, il Casalis, l'attività di promozione di tesi, di ricerche appunto relative all'area astisana soprattutto, e l'ha fatto anche in ambito locale, l'ha fatto per la piccola parrocchia, per la piccola cappella campestre. Insomma, il nostro territorio non è soltanto diventato un caso di studio, ma anche un esempio nelle realizzazioni. Questo non è da sottovalutare, perché c'è uno stile che non hanno molti altri comprensori. Questo, ripeto, non è per essere celebrativi, però devo dire che se togliamo qualche altra area piemontese, almeno in parte, e qualche area della Toscana, per esempio penso a Siena, dove effettivamente c'è una bella interazione tra università e promozione delle ricerche locali, che ha un'origine antica perché nasce dalle ricerche di inizio Novecento. In ogni caso, ecco, se togliamo poche zone, è difficile trovare un territorio in cui la ricerca di alto profilo sia stata così capace di riflettersi appunto sul piano della valorizzazione del comprensorio. E lui in questa attività si è impegnato secondo delle convinzioni etiche. Voleva fornire, come dire, un'impronta peculiare basata sul rispetto dell'ambiente, del paesaggio, della conoscenza, e qui Marco poi lo potrà dire molto meglio di me. Comunque lo testimoniano le collaborazioni, insomma, siamo qui nel Roero, con questa idea appunto di Astisio e Roero, e non è un caso, ma possiamo citare le numerose biblioteche, gli archivi, i musei sparsi per il territorio, la società di studi estesi, l'osservatorio del paesaggio che ho già ricordato, i quaderni di Muscani, un'altra realtà che gli ha contribuito davvero a vivificare. E poi c'è questo rapporto anche lì molto bello con le istituzioni, perché lavorare sul territorio gli piaceva molto e tutto sommato può dare grandi soddisfazioni, incontri persone che hanno questo tipo di interesse, che possono avere una sensibilità proprio perché legate all'amore che portano per il loro luogo d'origine. Ma per esempio, se noi pensiamo a quel volume che ormai ha quasi 30 anni, che sono il volume sulle chiese romaniche delle campagne astisane, ecco lì questo rapporto col territorio, Renato innanzitutto era molto giovane quando ha coordinato questo progetto e poi l'ha coordinato in relazione con le soprintendenze, cioè con organi preposti alla tutela, e l'ha fatto in maniera molto efficace, ha fatto comunicare due istituzioni piuttosto monolitiche, l'università da una parte, tutta la serie delle varie soprintendenze dall'altra, e ha creato anche lì qualcosa di assolutamente nuovo. Non era da solo, però teniamo conto che questo gruppo di lavoro era coordinato da lui, teniamo conto che questo libro resta abbastanza un unicum nel panorama storiografico, diciamo, nazionale, e soprattutto, è vero che non tutti hanno le chiese romane, che mi si potrebbe dire, però insomma c'è anche chi le ha e non le valorizza, questo è più problematico. E poi di questo libro si sono fatte 3 aggiornamenti e un'edizione che non è più un aggiornamento, ma è una riedizione, perché dava bisogno di circolare, nel senso che era richiesto. E questo è un cammino che, come ho già avuto modo di ricordare in altre occasioni, era vissuto sempre con grande autorevolezza, con discrezione e con tanto entusiasmo, perché non si tirava mai indietro, era sempre pronto a rispondere alle richieste, perché vedeva, no, una strada che si apriva, una linea, un filo di conoscenza che poteva essere valorizzato. E il suo riferimento, perché uno si può chiedere concretamente, ma perché faceva così, eccetera, una tempra assolutamente particolare, ma insomma, lui spesso citava le beatitudini evangeliche, no? E mi diceva, una delle ultime cose su cui ci siamo confrontati era, mi diceva, si legge troppo poco l'elogio della mitezza di Bobbio, che è un bellissimo testo, breve e significativo. Ecco, certo, anche con questo spirito ha tracciato un cammino sul quale poi sta a noi continuare a camminare. E qui vorrei concludere con quello che è stato il titolo della giornata che gli abbiamo dedicato ad Asti, cioè questo augurio che il mestiere di studioso gli sia causa di gioia. No, io credo che davvero la continuità, ecco, gli incontri di oggi, dove si vede che è vivo il ricordo, ma è anche vivo lo stile, no? La ricerca di continuare a lavorare così come pensiamo che avrebbe fatto lui, ecco, sia davvero il più bel regalo che si possa fare, un regalo che si fa alla sua memoria, ma che facciamo anche a noi stessi. E che poi, in conclusione, come vi ho promesso, volevo riprendere da questo manoscritto proprio una paginetta e mezza, che secondo me vi fa vedere come Renato a 18 anni riuscisse a ragionare in maniera che poi trovano una loro coerenza nel suo percorso di studioso successivo. Allora proviamo a leggere questo brano. Scrive Renato: la storia è una scienza in cui il fenomeno viene studiato alla luce delle condizioni in cui si svolge e non ad arbitrio del soggetto. Quindi qui c'è l'idea che la storia bisogna essere onesti, ecco, per dirla con molta semplicità. Solo tramite la deduzione dal documento lo storiografo può azzardarsi a ricostruire l'epoca, ma non mai, come sono pure usi fare molti storici, capovolgere il processo e applicare l'epoca all'idea prefabbricata. Questa è una bella riflessione sull'anacronismo, è importante. Il più grosso peccato che possa fare uno storico è quello dell'anacronismo. E poi fa degli esempi che sono calzanti: Medioevo, oscurità; Rinascimento, luce, piuttosto che Settecento, secolo dei lumi. Diciamo che sono già fondamentalmente erronee e false le determinazioni scolastiche tipo Evo Medio, Rinascenza, eccetera, poiché essendo la storia evoluzione tutto diviene relativo. E poi c'è la frase che ho scelto come titolo per la giornata di oggi: la storia non può essere studiata diversamente che sul documento. E poi abbiamo un bel quadro di quello che per lui era il documento, sia esso il testo della pace di Costanza, sia l'abbazia di Vezzolano, cioè, come si dice, il monumento che è anche documento, sia la vendita del vescovo Bruningo a Martino Arciprete o il Roman della Rocca. È necessario comprendere come tutti questi elementi sono indispensabili e tutti indistintamente hanno valore storico. E poi prosegue: allo storiografo non è quindi dato di giudicare, ma solo di ricostruire. Non può giudicare perché, come abbiamo detto, tutta la storia deve essere vista in visione complessiva e di conseguenza, se noi limitiamo per motivi di studio un'epoca, automaticamente interrompiamo il fluire di causa ed effetto e giudicando commetteremo ingiustizia per mancanza di approfondimento. Quindi mi sembra davvero questa idea di grande onestà che deve ispirare lo storico. In secondo luogo, proprio per la legge d'evoluzione, ogni epoca ha i suoi uomini, e questo mi sembra un passaggio splendido, con i propri principi, diversi da quelli di epoche successive o precedenti. Applicare i nostri principi contemporanei all'alto medioevo è commettere gravissimo errore storico. E poi conclude dicendo, in altre parole, la storia non deve essere erudizione arida, ecco la vera non storia, ma chiarimento di situazioni passate utile al momento contemporaneo, visto sempre in funzione del presente. E poi importante, ripeto, la data è Torino, 6 dicembre 1966. Grazie.